Dunque, questa settimana iniziamo in maniera un pochino diversa, tutto fintech, per fare un annuncio per dirvi che mi è andata via la voce. Ho passato 2 giorni ad una conferenza in cui non si parlava altro del tema di questa settimana. Quindi, siccome il fintech non aspetta nessuno, abbiamo deciso di registrare la puntata, anche se potreste pensare che in realtà la mia voce è stata doppiata da un AI scarsissimo. Vi avverto che se entro fine podcast vi vorrete tagliare le orecchie perché questa voce è insopportabile, spero che entro la prossima settimana ci saremo ripresi. Comunque, dopo questo aggiornamento torniamo a noi e ripartiamo dall'inizio. Dunque, di cosa si parlava questa settimana a questa conferenza in cui sono stata? Secondo la banca Citi, nei prossimi 7 anni almeno 5 trilioni di dollari in titoli finanziari tradizionali, cose tipo le obbligazioni societarie, potrebbero essere tokenizzati.
Tokeni che?
Tokenizzati. Ossia trasformati in token.
Eh?
Sì, anche questo non è proprio chiarissimo, sono d'accordo. Ma la tokenization of real world assets, o tokenizzazione degli asset reali, che include tutto dalle quote di una società, ai diamanti, agli immobili, ad un'opera d'arte, è uno dei temi più in voga in questo momento nel fintech. E noi di A Tutto Fintech ci teniamo proprio che siate al corrente di tutte le tendenze del settore. Perché mettiamo che di colpo vi troviate ad un raduno di fintechari e qualcuno vi chieda: senti, ma tu cosa ne pensi della tokenization of real world assets? Non vorrete mica non saper rispondere. Ecco, quindi in questa puntata cercherò di spiegarvi in maniera più semplice possibile di cosa si tratta, come mai ne parlano tante delle istituzioni finanziarie più grandi del mondo e soprattutto se questo futuro di finanza tokenizzata è veramente all'orizzonte o se invece potrebbe trattarsi soltanto di una moda passeggera. In ogni caso, meglio essere preparati. Io sono Anna Herrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Ripartiamo dall'inizio. Ah, com'era bella la mia voce prima, speriamo ritorni. Dunque, ripartiamo dall'inizio. Ecco, lasciando perdere tutte quelle stupidaggini sul raduno fintech. Arriviamo al dunque, cosa si intende per tokenizzare? In poche parole, significa creare una rappresentazione digitale di un titolo finanziario tipo un bond, o un bene reale, come una casa, o dei diritti derivati di questi titoli o beni, attraverso l'uso della blockchain, la tecnologia che fa funzionare le criptovalute. Tante parolone, forse troppe? No panic! Si può spiegare tutto in un altro modo con un bel esempio facile facile, che speriamo riusciate a sentire. Prendiamo il Bitcoin. Sappiamo che è la criptovaluta più nota ed è un token. Le transazioni in Bitcoin vengono registrate e processate tramite un sistema informatico chiamato blockchain. La blockchain è un database o registro mantenuto da una rete pubblica di computer potentissimi collegati ad internet e sparsi per il mondo. La blockchain quindi è come se fosse un registro che possono vedere tutti e contiene tutte le informazioni sulle transazioni Bitcoin, tipo l'indirizzo del portafoglio digitale di chi li ha comprati o venduti e tutte le volte che questo è successo. Per falsare il registro è necessario prendere il controllo della rete, cosa difficilissima e che finora non è mai accaduta. Questo sistema fa sì che lo stesso Bitcoin non sia mai speso più di una volta e che 2 sconosciuti su internet possano scambiarsi del valore, senza conoscersi, quindi senza doversi fidare l'uno dell'altro o senza doversi fidare di un intermediario tipo una banca che garantisca la transazione. Ci si fida della blockchain. Ora, se siete degli esperti di blockchain, tappatevi le orecchie, che lo dico in maniera ancora più semplice. Per tutti gli altri, invece, dovete immaginarvi una specie di Google Doc aperto a tutti. E tutti possono aggiungere o modificare le informazioni solo se tutti coloro che hanno accesso al Google Doc lo autorizzano. E per di più, queste aggiunte non si devono fare manualmente, ma vengono fatte automaticamente dai computer. Pensate quindi a tutti i registri nel mondo che tracciano chi possiede cosa. Quante di queste cose ha? A chi le ha vendute? Quando? Quante? O quando gliele ha prestate? Quando se le deve riprendere? E così via. Che ne so, tipo il catasto, o il registro di una banca che traccia tutti i pagamenti fatti dai suoi clienti. E pensate poi se si potessero rappresentare i beni tracciati da uno di questi registri tramite un token. Ad esempio, se un token rappresentasse una casa e se la blockchain sottostante ne tracciasse tutti i cambi di proprietà e se questo fosse fatto in maniera automatica da tanti computer invece che tanti impiegati comunali. nel momento in cui ti gira il token, diventi proprietario e i computer del comune registrano la cosa. Non ci sono notai. Ovviamente però le chiavi poi devi andare a prenderle. Per i titoli finanziari lo scambio potrebbe essere come succede per i bitcoin, ma senza chiavi da andare a ritirare. Facciamo un altro esempio. Se un token rappresentasse un bond, potrebbe proprio essere come un bitcoin, uguale. Quel bond potrebbe essere venduto e comprato su internet rapidamente e potenzialmente direttamente da due individui, senza bisogno di controllare manualmente se chi vende ne è veramente proprietario e senza intermediari finanziari. A quel punto, quel bond tokenizzato può finire nel wallet digitale di chi l'ha comprato, che può salvaguardarselo da solo, senza un conto con un broker o una banca. Anzi, facendo un passo indietro, quella società che emette il bond potrebbe metterlo sulla blockchain e distribuirlo direttamente agli investitori, di nuovo senza alcun intermediario. C'è chi dice, ma da un po' di tempo però veramente, che senza tutti questi intermediari si potrebbero risparmiare un sacco di tempo e potenzialmente di soldi. E che quindi si potrebbe creare anche un sistema più trasparente perché il registro o parte del registro potrebbe essere pubblico, rendendo molto più semplice l'accesso alle informazioni che contiene. C'è un però. Le blockchain possono anche essere private, cioè mantenute solo da network di computer autorizzati, tipo computer di banche o di enti pubblici, e prevedendo dei controlli che limitano quali informazioni sono visibili a chi. Per esempio, un registro catastale potrebbe consentire solo ad alcuni utenti autorizzati la possibilità di controllare le informazioni su chi è proprietario di una casa, ma chi ne è proprietario di dimostrare facilmente che è proprietario se cerca di venderla. Forse avrete iniziato ad intuire come mai l'idea di tokenizzare titoli finanziari o asset reali sia diventata così di moda. E come mai, facendo un passo indietro, da anni tantissime delle società finanziarie più grandi del mondo, corporations in altri settori, stiano investendo milioni di dollari per cercare di vedere se possono adattare la blockchain per rimpiazzare i loro registri. E sì, perché parliamo di registri che spesso ancora oggi sono aggiornati manualmente da migliaia di dipendenti in tutto il mondo e che quindi sono più a rischio di contenere errori o essere manomessi. C'è anche dell'altro. Parte dell'appeal della tokenizzazione è che una volta che un bene è stato tokenizzato, questo token può essere spezzettato, se vogliamo. E quindi un bene di altissimo valore può essere spezzettato in parti più piccole, meno care e così più accessibili. Per esempio, questo consentirebbe a tanti piccoli investitori di comprare delle frazioni di, non so, un quadro di Monet e di poter poi più facilmente rivendere quella frazione. Si renderebbero così più liquidi o più facili da vendere tantissimi tipi di bene. Essendo poi programmabili, questi token potrebbero contenere varie istruzioni, tipo la possibilità di far partire direttamente il pagamento degli interessi del bond a chi lo possiede. Ci sono migliaia di potenziali applicazioni in finanza, tokenizzare un'azione, un bond e così via, e i beni reali. Allora, a questo punto sarete o veramente entusiasti o terrorizzati se siete dei notai, o magari state dormendo.
Ehi, sveglia!
Adesso passiamo alla parte in cui vi spiego come mai per ora la blockchain, o le cosiddette tecnologie basate su registri distribuiti, o Distributed Ledger Technologies, non hanno ancora raggiunto l'adozione di massa. Cioè, detto in parole povere, perché non è che li usino proprio tutti. Non temete, notai! Alla fine, le applicazioni più utilizzate della blockchain rimangono le criptovalute. Nonostante le banche e le corporations parlino di blockchain praticamente da 10 anni e siano stati spesi centinaia di milioni di dollari in test e esperimenti. 6 o 7 anni fa, ricordo che ogni giorno mi arrivava un comunicato di qualche grossa corporation che stava iniziando un esperimento per vedere se riusciva a utilizzare blockchain per fare questo o quest'altro. Tantissimi di questi progetti, se non la maggior parte, sono morti. Rest in peace. Per esempio, uno dei progetti più famosi in finanza è stato iniziato nel 2016 dalla Australian Stock Exchange, ASX, la borsa dei titoli azionari australiana, che aveva deciso di rimpiazzare tutti i suoi sistemi di post-trade con un sistema che utilizzava la blockchain. Intanto, il post-trade include tutti quei processi che accadono dopo che due parti si sono accordate su una compravendita di un titolo e che porta al trasferimento della proprietà di quel titolo. È un processo veramente molto complesso se immaginate quanti scambi accadono in un giorno e che coinvolge un sacco di intermediari, ognuno con una sua diversa funzione. A novembre del 2023, l'ASX ha annunciato che avrebbe abbandonato il progetto dopo aver speso 250 milioni di dollari. Buttati. Non è ancora chiaro cosa sia andato storto esattamente in questo caso, ma chi lavora in questo campo parla spesso di vari ostacoli. Questi. 1. Sì, la blockchain ha più di 10 anni, ma rimane una tecnologia nuova che ha bisogno di tempo per svilupparsi e essere adattata a diversi usi. Per esempio, riuscire a processare le migliaia di transazioni al secondo o anche microsecondi in alcuni casi che vengono processati dai sistemi esistenti delle banche e delle borse. E siccome si tratta dei mercati o dei sistemi di pagamento globali, non è che può avere dei glitch frequenti o smettere di funzionare ogni 2x3. 2. Non si tratta solo di far funzionare la tecnologia, ma di mettere d'accordo tutte le parti interessate. Pensate a tutte le grosse società coinvolte in un mercato azionario e tutte le persone in quelle società che dovrebbero autorizzare un nuovo sistema. 3. E poi nei settori altamente regolamentati, come la finanza, deve essere d'accordo pure il regolatore, che prima vorrà capire bene come funziona un nuovo sistema e vorrà assicurarsi che non sia abbastanza solido da non collassare. 4. Per tanti asset, poi, ci sono già sistemi informatici che funzionano. Ok, magari potrebbero funzionare meglio, ma vale la pena rimpiazzarli? Si risparmierebbe di più del costo della trasformazione? E più in generale, mentre si può immaginare un mondo tecno-utopico, in cui ci si fida di network e di computer, invece che di vari intermediari, spesso gli intermediari ci sono perché servono, sono più comodi, non perché sia meglio fare tutto da sé. Per esempio, salvaguardarsi da soli i bond può sembrare comodo se ne hai uno, ma se ne hai milioni è decisamente un po' meno pratico. Specialmente se si pensa che diventando un asset digitale, un bond può essere rubato da un hacker, proprio come un bitcoin. Magari in questo caso conviene quindi che ci si affidi ad un intermediario le cui energie e risorse e il cui business è proprio quello di proteggere bond e altri asset. E tu fai altro. Ma quindi come mai, se è da anni che si tenta di utilizzare la blockchain in finanza, ora è riemerso questo tema della tokenization? Secondo Citi, si sta raggiungendo una sorta di momentum con tutti questi progetti, test e esperimenti. Tanti sono falliti, ma alcuni stanno andando avanti. Per esempio, la European Investment Bank ha emesso di recente, con l'aiuto di Goldman Sachs e Société Générale, dei bond tokenizzati. Sono stati solo 2 però. Secondo esperti, forse ci si aspettava tutto troppo in fretta e il cambiamento in scala è ancora molto lontano. E le aspettative ora sono cambiate. Sì, magari tokenizziamo un bond, ma lo diamo comunque in salvaguardia ad una banca, che però nel mentre deve aver sviluppato i sistemi e le conoscenze necessarie per offrire la salvaguardia di un asset digitale. Altri hanno poi deciso di focalizzarsi su mercati non ancora elettronici, dove non si deve rimpiazzare un sistema imperfetto ma esistente, ma piuttosto si può partire da zero. Ho fatto una chiacchierata con Michele Mandelli, un managing partner da Checksig, per sentire cosa ne pensa. Quali sono le opportunità della tokenization?
La tokenizzazione degli asset è il processo di rappresentare e suddividere dei beni fisici o dei diritti economici in token digitali su una blockchain o su un registro distribuito con caratteristiche simili. In pratica consente di convertire degli asset tradizionali, come degli immobili, delle azioni, delle obbligazioni, materie prime, opere d'arte, in token digitali che potrebbero essere fungibili o non fungibili. L'idea alla base è che questa forma, quella del token, possa consentire di avere degli strumenti che siano maggiormente liquidi, ridurre dei costi di transazione e dare maggiore accessibilità a tutta una serie di investimenti che tradizionalmente sono di fatto riservati ai grandi investitori, anche dando potenzialmente una maggiore trasparenza con delle logiche di tracciabilità e eventualmente dei nuovi modelli di business che si possono creare attorno a questi oggetti. Un esempio tipico è quello degli immobili. Si può immaginare una tokenizzazione che consenta a più soggetti di acquistare delle quote di proprietà frazionate di un immobile comprando dei token che rappresentino dei diritti invece che comprare l'intera proprietà. Appunto, è un percorso di democratizzazione, una promessa di democratizzazione, perché poi questi oggetti potrebbero essere appunto non soltanto acquistabili per quote piccole, ma anche negoziabili su delle piattaforme centralizzate o potenzialmente addirittura decentralizzate. A un osservatore più attento però non sfugge come l'oggetto di cui stiamo discutendo sia in un certo senso non nuovo. Una vasta gamma oggi di asset sono già di fatto digitalizzati o dematerializzati, come avremmo detto, insomma, dagli anni 90 in poi. Azioni, bond, partecipazioni, veicoli immobiliari sono già degli oggetti completamente virtuali. e tante altre tipologie di diritti economici in linea teorica sono facilmente astraibili e negoziabili in una forma dematerializzata anche su dei mercati secondari. Molti mi dicono la differenza è la blockchain, le DLT. Va ricordato in questi casi che la blockchain è una tecnologia idiosincratica, cioè che è straordinariamente efficace per trasmettere valore in un contesto disintermediato e avversariale, cioè un contesto in cui non sono previsti soggetti centrali che coordinano le transazioni e addirittura si parte dall'idea che all'interno di un network ci siano degli attori malevoli. Quindi la blockchain è una tecnologia che nasce per permettere degli scambi peer-to-peer tra soggetti che non devono conoscersi né essere conosciuti. Fuori da questo contesto molto specifico, in cui la blockchain ha avuto un successo straordinario con l'avvento dei crypto asset come Bitcoin, la blockchain in realtà si rivela essere una tecnologia che ha dei grossi limiti rispetto ad altre soluzioni molto più rodate e tradizionali. Quindi pensando alla tokenizzazione degli asset c'è un forte potenziale, è chiaro che bisogna fare delle valutazioni approfondite di pro e di contro. Ricordiamo che per un tema di neutralità tecnologica è ad esempio logico pensare che questi asset tokenizzati non possano che essere degli strumenti nominalmente intestati e che quindi debbano essere negoziati e negoziabili e controllabili solo da degli intermediari autorizzati, quindi non dei token al portatore come sulla blockchain permissionless, ma delle entries in quello che, anche se ispirato a della blockchain, alla fine assomiglia molto a un database tradizionale.
E quali invece sono gli ostacoli o i limiti?
Con questo nulla si vuole togliere al giusto obiettivo di innovare e efficientare i processi della finanza e di democratizzare l'accesso agli investimenti. Tolta un po' però l'aura di magia tecnologica di blockchain e DLT, gli asset tokenizzati devono affrontare alcune sfide. La prima è, forse meglio dire, era regolamentare. Con il decreto FinTech dello scorso marzo, oggi è esplicitamente ammessa la possibilità di strumenti finanziari digitali gestiti su tecnologie a registro distribuito. Fatto salvo però il mantenimento di fatto dell'architettura di obblighi e di intermediari tipica dei mercati tradizionali. Seconda sfida è una sfida di mercato. Se gli obiettivi dei tokenized assets sono legati all'accessibilità agli investimenti per una platea più ampia, anche su oggetti, asset tradizionalmente meno liquidi, come un immobile, un'opera d'arte, allora la sfida sarà vedere la nascita di mercati secondari realmente efficienti, che oggi mancano non tanto per un gap tecnologico, ma perché c'è un ristretto interesse degli investitori a negoziare attivamente certe tipologie di asset. L'ultima sfida, e forse anche la più significativa, è lo sviluppo di processi, di infrastruttura tecnologica che consenta la corretta scambiabilità e soprattutto la corretta custodia degli asset tokenizzati. Siamo di fronte a dei paradigmi di sicurezza completamente nuovi, cui gli intermediari finanziari non sono abituati, non sono attrezzati. Ma questo non è un problema solo dei tokenized assets, ma più in generale un problema relativo al mondo dei digital assets in senso ampio, tra cui anche le cripto come Bitcoin ed Ether, che è un mondo a cui, ricordiamo, sempre più intermediari si stanno avvicinando.
Secondo SETI, entro il 2030 un minimo di circa 5 trilioni di dollari in traditional financial assets verrà tokenizzati. Ti sembra una prediction realistica?
Ricordiamo che la ricchezza globale è tipicamente stimata in circa 500 trilioni di dollari. Questo include certo non soltanto gli strumenti finanziari, ma tante altre categorie, tra cui il mondo del real estate. Gli strumenti finanziari però sono il grosso. Ora, saranno i prossimi anni a dirci se la tokenizzazione degli asset è la strada giusta verso una maggiore efficienza e democratizzazione degli strumenti finanziari. Ma se questo fosse confermato, credo che la stima di 5 trilioni di dollari possa addirittura essere una stima conservativa. Ricordiamo che qui si parla di una tecnologia che punta in larga parte ad efficientare un'infrastruttura esistente, incumbent. Ora, se ci fosse un comprovato, dimostrato valore della tokenizzazione, una diffusione, sarebbe strano immaginare che solo l'1 o il 2% degli asset tradizionali utilizzino questa tecnologia. Diverso discorso invece per i crypto asset come Bitcoin e come Ether, dove già oggi vediamo dei chiari trend di diversificazione degli investitori e la discesa in campo di molti intermediari finanziari. Allora lì sì, c'è un tema di qual è la dimensione che questo mercato può raggiungere all'interno della ricchezza globale.
quindi mi sa che come sempre la soluzione sarà quella di stare ad ascoltarci per vedere cosa succede anche in questo campo. E poi se mi torna la voce anche. A Tutto Fintech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e scritto da Anna Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, la supervisione del suono e della musica di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.